Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti e bentrovate agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radiograd. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno e rimettervi in pari con le ultime notizie. È stata una settimana di fuoco per il governo, che sul fronte internazionale viene bombardato dai suoi stessi alleati senza neppure potersi incazzare a dovere. E mi riferisco agli attacchi dell'esercito israeliano contro le postazioni UNIFIL, di cui vi ha parlato anche Chicco, che dà una chiara rappresentazione plastica di quanto contiamo in seno all'alleanza occidentale. Apro una piccolissima parentesi. C'è stato anche il G7 della difesa e si sono limitati ad esprimere concern, preoccupazione per gli attacchi contro l'UNIFIL. E basta, preoccupazione e basta. Leggere quella dichiarazione è stato davvero faticoso, perché esprime un grado di dissociazione della realtà che fa spavento, ma vi invito a farlo voi stesse in prima persona, così capirete che non esagero. Pensate che sulla questione medio orientale, per tacere dell'altro, hanno ovviamente condannato Hamas, unico colpevole di aver scatenato la furia omicida e messianica di Israele. Poi hanno dato la colpa all'Iran perché è cattivo. Poi la colpa a Hezbollah. Poi la colpa agli Houthi. Insomma, è colpa di tutti tranne dell'unico colpevole reale. Non sono riusciti a scrivere nemmeno una parola su Israele, niente sul genocidio dei palestinesi, niente sull'invasione del Libano, niente contro l'attacco terroristico compiuto coi cercapersone, niente di niente, come se non fosse mai successo tutto ciò. E chiudo la parentesi e torno sul fronte interno e mi rifaccio riferimento alla mega figura di cacca sulla questione deportazione Albania, con la non convalida del trattenimento da parte dei giudici nazionali e il conseguente alto là dietro front, torniamo in Italia. Insomma, che cosa è successo? Dunque, nell'idea di gestione del fenomeno migratorio che ha il governo Meloni, i migranti che non riesce a uccidere in mare attraverso gli ostacoli normativi e burocratici apposti alle missioni di salvataggio, quando toccano terra devono essere rinchiusi. Sono criminali per principio, non esseri umani in fuga disperata verso la sopravvivenza, ma criminali, colpevoli di non essere nati dalla parte giusta del mondo e di non avere i documenti in regola. Irregolari, non criminali, ma comunque fuori legge. E visto che non bastava rinchiuderli in quel buco nero dell'umanità che sono i CPR sul nostro suolo nazionale, Meloni pensa che la buona vecchia deportazione coloniale potrebbe fare al caso nostro e ne crea una versione 2.0 in Albania, dove vorrebbe trasferire forzatamente i migranti maggiorenni di sesso maschile che vengono dai cosiddetti paesi sicuri e quindi candidati ideali per implementare quei rimpatri in tempi record che aveva promesso alle sue schiere. Beh, c'è un piccolo intoppo in tutto questo, perché è tutto fuori legge, contrario ai diritti fondamentali e alle norme costituzionali, nonché ai principi di dignità della vita umana che dovrebbero improntare la gestione della cosa pubblica. Ma non solo, i cosiddetti paesi sicuri non esistono, è un concetto che è stato già smontato dalla Corte di Giustizia europea. La sicurezza di un paese, infatti, va sempre verificata in relazione al singolo caso di richiesta di protezione internazionale e non in generale per tutti. Insomma, sin da quando si è fatta venire in mente questa idea criminale, tutti, avvocati, associazioni, esperti di diritti umani, tutti l'hanno avvertita. Guarda, che non si può fare, ma lei no. Dritta come un treno, talmente sicura del fatto suo che non ha voluto nemmeno aspettare l'esito del giudizio di convalida del trattenimento per provvedere a questo primo trasferimento, che poi provvedimento è uscito dopo due giorni dopo la partenza, ma vabbè. Il trasferimento è stato celebrato in pompa magna da tutti i media, cerimonie, applausi, pacche sulle spalle, fino a che, boom, interviene il tribunale che non convalida il trattenimento e impone il rientro immediato In Italia dei poveri deportati. Ed ecco il finimondo. Si apre il solito circo contro i giudici politicizzati che vogliono sovvertire il voto popolare e impedire al governo di portare avanti i provvedimenti pur necessari all'Italia. Ora, io mi chiedo, a parte l'abominio giuridico in sé che rappresentano i centri albanesi, ma perché non aspettare quantomeno il provvedimento del giudice ed evitare questo viaggio inutile? Tutti sapevano d'altronde che la decisione sarebbe stata emessa da un momento all'altro. E allora perché, mi chiedo, forzare questo viaggio? Non è che, sai com'è, a pensar male si fa male, si fa peccato, ma certe volte si azzecca. Non è che proprio perché sapevano che l'ordinanza sarebbe stata emessa da un momento all'altro e che molto probabilmente sarebbe stata negativa, hanno voluto forzare e procedere al trasferimento a tutti i costi? Perché? Beh, così da poter alimentare la propria crociata contro la magistratura. Loro hanno offerto una soluzione, ma i giudici comunisti gli impediscono di fare quello che vogliono. E qui si è ringraziata la tripartizione dei poteri. E così non possono risolvere i problemi come hanno promesso. Insomma, trasferiscono il proprio fallimento, che è dovuto esclusivamente alla irrealizzabilità della proposta, contesto democratico, trasferiscono il proprio fallimento sulle spalle della magistratura. Una soluzione che offre il doppio vantaggio di liberarli dalle aspettative sul tema e trasferire la rabbia dei loro elettori contro una categoria già assunta come nemico. Un'operazione che possa preparare l'opinione pubblica, insomma, a digerire la distruzione e decostruzione del potere giurisdizionale che pure hanno in mente. Ed è qui infatti che noi dobbiamo rizzare le antenne, perché da una parte c'è questo attacco all'indipendenza della magistratura, dall'altra la modifica degli equilibri tra i poteri con la riforma del premierato, e ancora dall'altra parte l'attacco al principio di uguaglianza e ai diritti fondamentali dell'autonomia differenziata. E poi, per chi volesse protestare contro tutto ciò, hanno pronto anche il nuovo pacchetto sicurezza. Non sono solo singoli provvedimenti vomitevoli analizzati da soli, singolarmente, ma rappresentano i contorni, i pilastri di un chiaro disegno politico di disgregazione e dissoluzione dello Stato democratico, oltre che dello Stato tutt'uno. E sia ben chiaro che tale disegno non è certo nato oggi con il governo Meloni, ma poggia su 30 anni di riforme che pezzettino dopo pezzettino si sono rimangiati tutti gli spazi di giustizia e democrazia che ci eravamo conquistati. Queste norme si rendono possibile oggi perché ieri ne hanno preparato il terreno e gettato le fondamenta. Prima della legge Calderoli c'è la riforma del titolo V e l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione. Prima del DDL 1660 c'è stato il decreto Minniti. Prima del centrodestra c'è stato il centrosinistra. Beh, sono colori diversi, ma camminano insieme e vanno dalla stessa parte. Quella della definitiva dissoluzione dei poteri democratici a favore dei poteri delle multinazionali, dello Stato garante dei profitti privati fondato sulle disuguaglianze e l'oppressione. C'è però un modo per opporsi a tutto questo ed è organizzarsi. Sabato scorso c'è stata una prima grande giornata di mobilitazione contro il decreto sicurezza e ieri, domenica, la prima assemblea per la costruzione di un'opposizione popolare a tutto ciò, che a partire dal referendum contro l'autonomia differenziata tenga insieme tutta questa prospettiva e ne combatta l'intero disegno. Per avere informazioni e partecipare alla costruzione della mobilitazione da soli o con il vostro gruppo, associazione o collettivo, mandate la vostra adesione alla mail 1giugno2024@gmail.com, scritto a numeri 1 numero giugno2024 numero @gmail.com. Nel frattempo vi saluto, vi auguro buon proseguimento, sempre qui su Radio Grande.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina. Non gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventò quando si era partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se non tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se non tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.